Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con un ospite che cambia ogni settimana e può avere i capelli lunghi o portare la cravatta, può essere un grande virtuoso, ma anche no. Alcuni preferiscono la montagna, altri il mare, spesso hanno una splendida voce e qualcuno suona persino l'arpa. Insomma, non so dirvi chi sia, ma probabilmente ve lo sapranno dire Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Siamo ricascati in questa... Ma è possibile che
persino l'arpa,
già questo persino potrebbe essere offensivo, ma e poi come fa a saperlo? Non ho capito.
Evidentemente c'è qualcuno che gli spiffera
sì,
le cose.
E parliamo di Elena Caresani,
la nostra annunciatrice impertinente.
Che il nostro pubblico conosce purtroppo. Ogni settimana così ci rovina o tenta di rovinare Babilonia così sul nascere.
Facciamo come sempre finta di niente sì. E salutiamo gli ascoltatori.
Naturalmente siete i benvenuti a Babilonia, buongiorno Valerio.
Esatto, come sempre buongiorno Sergio, ci attende un percorso frastagliato, pieno di sorprese e appunto con un ospite che suona persino l'arpa.
Persino l'arpa, Nicoletta Sanzin, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi, grazie di suonare l'arpa così, sì. Diciamo che giustifica la nostra sigla.
Anche grazie di essere nata a Trieste, perché così l'abbiamo potuta invitare, visto che siamo in questa escursione giuliana e ti abbiamo trovato qua. Abbiamo capito anche già che il suo profilo è abbastanza babilonico.
Sì, sì, perché...
E non sempre gli arpisti ce l'hanno il profilo babilonico. Spesso hanno l'arpa,
sì,
gli arpisti, però il profilo babilonico non è così.
Non è così. Nel suo caso direi proprio di sì, perché il suo repertorio abbraccia molti secoli, va dalla musica medievale fino a quella contemporanea. Ci dirà di più, naturalmente. Intanto diciamo, tu dicevi di Trieste, ma la sua formazione non è avvenuta propriamente qui a Trieste, ma qui vicino, diciamo.
Allora, io sono nata a Trieste e anche musicalmente ho cominciato qui in conservatorio, al conservatorio di Trieste, al conservatorio Tartini, però poi per vicissitudini della mia prima insegnante che stava male, mi sono trasferita a Udine e quindi io sono la prima diplomata del conservatorio di Udine con Patrizia Tassini. Poi me ne sono andata in giro perché io sono figlia di marittimo e voglia di allontanarmi un po', cioè di non restare troppo stretta qui. E quindi sono andata a studiare a Roma, sono andata a studiare negli Stati Uniti.
Dove?
A Rochester, nello stato di New York, all'Eastman University. E poi ho fatto una masterclass un po' più breve con Susan McDonald al Bloomington, a Indiana University.
E l'arpa come la trasportavi in tutto questo?
Ah no, lì la trovo.
Ci sono dei prezzi inaffrontabili, tra l'altro.
Diciamo che in aereo non ci ho mai pensato di portarla, no.
Dunque, appena citato due insegnanti donne e noi abbiamo avuto diversi ospiti arpiste, ma tutte donne per l'appunto, quindi sfatiamo un mito, esistono arpisti maschi o sono pochissimi, diciamo la verità?
Sono pochi, ma mannaggia loro se sono bravi,
ecco.
Sì, sono proprio bravi.
Sono pochi ma vi superano
Diciamo c'è un altro modo di suonare, è molto interessante ascoltare diciamo nello stesso momento un arpista maschio e un arpista femmina, un arpista donna. Perché c'è una grandissima fisicità dell'uomo. Io, per esempio, a me piace tantissimo Sasha Boldachev, un giovane arpista russo che però lavora abbastanza in Svizzera e in Francia. E lui è pazzesco, una velocità incredibile che anche dalle più grandi virtuose io non ho mai sentito. Poi una donna invece magari dà un altro tipo di interpretazione, però un uomo lo trovo molto fisico, è interessante, è veramente interessante sentire un uomo suonare l'arpa.
Beh, tra l'altro è uno strumento, non ve ne sono molti, che coinvolge i quattro arti, come la batteria, come l'organo,
esatto.
Quindi in questo senso è impegnativo.
Sì, è impegnativo, però io dico sempre che sono tutti difficili. Cioè non
certo.
È che l'arpa è più difficile, è più ingombrante forse, però non più difficile.
E come è capitata nella tua vita? Come l'hai incontrata?
Quasi imbarazzante dirlo. Io,
mi spiace,
da bambina facevo danza classica come tante bimbette, ho cominciato a 3 anni. Insomma, il balletto classico si sa benissimo, Lago dei Cigni, Bella Addormentata, Coppelia, ci sono tanti bellissimi soli di arpe. Quindi io sentivo magari le allieve dei corsi più grandi di danza che suonavano sotto queste melodie bellissime e l'arpa mi piaceva un sacco. Poi non dimentichiamoci, adesso Trieste forse un po' meno, però quando ero piccola c'era il Festival dell'Operetta, che era veramente l'unico festival vero in Italia. Io ci andavo a sentirlo tantissimo, mia nonna andava a fare le file, perché qua si andavano a fare le file alle 4 della mattina al botteghino per poter prendere i biglietti migliori. E quindi sta arpa, insomma, sto suono bellissimo, sti glissandi, e io un giorno ho detto a casa: io voglio suonare l'arpa. Mio padre mi guardò come se fossi pazza. La mia fortuna però che papà appunto navigava e stava via 6-7 mesi al colpo, e quindi mamma mi ha iscritto in conservatorio senza che papà lo sapesse, m'hanno presa e dopo prima o poi ho dovuto anche comprarmi l'arpa.
Ecco.
E quello non è stato un bel momento per lui.
Capito che c'era anche un altro rovescio della
sì,
medaglia.
Si è trovato di fronte al fatto compiuto.
Oi tara, ai tara, le delicat lai turille.
E ringraziamo le nostre Vartina, sì, che oggi non hanno mostrato gelosia. Sai che spesso quando abbiamo degli ospiti...
Del resto c'hanno un aereo per Helsinki proprio fra pochi minuti, quindi non potevano nemmeno stare troppo.
Devono correre via, ma spieghiamo anche alla nostra ospite, il nostro pubblico ormai lo sa.
È piuttosto attonita in effetti.
Sì, siamo entrati nella nostra prima rubrica, il canto di Babele. Che cos'è?
Dunque, il canto di Babele è una perlustrazione delle varie possibilità delle lingue e applicate naturalmente alla forma canzone. Noi siamo andati a perlustrare perché ci siamo un po' stufati, diciamo, comunque ci piace variare, ascoltare non soltanto il canto in italiano, in tedesco, in francese, in inglese, ma andare a cercare altre lingue. Ecco, tu Nicoletta, hai mai cantato in Khmer?
No,
ecco, vedi.
No, ma neanch'io, per
tu
dire.
No,
Khmer,
io
mi manca.
Sono sotto la doccia, lo faccio quasi sempre.
Ah sì.
Però stranamente non voglio farlo qui live, no. E mi sono portato allora un grande interprete nato addirittura nel 1932 e morto nel 76 della canzone Khmer e anche della sua, come dire, trasformazione, perché a un certo punto ha fatto per un po' la cosiddetta musica classica Khmer, che tu conosci bene dalle origini,
certo,
nei nostri giorni,
sì.
E poi però si è dato anche, diciamo, al pop. In realtà il pop in quel caso voleva dire anche rhythm and blues, funk, era una, diciamo, un crocevia piuttosto spericolato che adesso verifichiamo. Lui si chiama Sin Sisamut Panron, il pezzo si intitola Srei No.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bellissimo, mi sembrava di vedere, non so, un personaggio di Jacovitti, sai, queste cose un po'... Ma chi era? C'era anche una voce femminile.
C'era anche una voce femminile.
Ma buffissima, dai.
Sì, lui viene considerato il re del Khmer Pop, diciamo così, è morto in circostanze probabilmente tragiche, non è chiaro, perché è sostanzialmente scomparso nell'epoca dei Khmer Rossi, per cui lui agiva in Cambogia, Phnom Penh, e insomma...
Luoghi piuttosto pericolosi.
Pericolosi. Sì, sì, però insomma questa sua testimonianza in Khmer ce la siamo goduta tutta, adesso però succede una cosa piuttosto tremebonda. E che sarà mai?
Vuoi spaventare Nicoletta Sanzin? Tra l'altro questo è un estratto, un frammento dalla Turangali, la sinfonia di Olivier Messiaen, che forse, non so se prevede un'arpa, in questo momento mi sfugge, no?
No. Ahimè, ahinoi.
però... simula, come dire, una caduta nel vuoto,
un salto nel buio comunque.
E come mai?
Perché ora tocca a te, caro Nicoletta, nel senso che ti faremo ascoltare un brano senza dirti nulla di cosa ascolterai, ma però tranquilla, nel senso che non è che ci interessa.
No, non è un quiz, assolutamente.
Giusto, uno, due, tre.
No, anche perché in questo caso il tema lo riconoscerai sicuramente, ma non, a noi interessa altro.
Sì, goditelo tutto e alla fine ci dirai che effetto ti ha fatto. Speriamo che sia un effetto piacevole, ma insomma, in ogni caso, cosa ti è piaciuto, cosa no, cosa ti ha colpito. Thank you.
Beh, il tema naturalmente è quello fortunatissimo di Libertango, Astor Piazzolla, ma a noi interessa così un'opinione a caldo di Nicoletta Sanzin su questa versione.
Ottima l'arpista jazzista.
Ottima, però, hai detto. E invece, proprio come ci dicevi all'inizio, sì, perché è bravo. Come dice, no, scherzo.
Ottimo, scherzo, sì, scherzo. Però ottimo artista, veramente. Ecco, jazzista.
Ecco, ovviamente hai anche capito che non si trattava dell'arpa che tu usi comunque.
È l'elettroacustica.
Regolarmente. È un'arpa sudamericana, in realtà penso ve ne siano vari tipi. Sì. In questo caso credo si tratti dell'arpa, beh, lui è colombiano.
Allora l'arpa Ianera.
È Castaneda.
Bravo,
forse.
Sì. È lui. Qui però in una combinazione particolare con il mandolino di Hamilton de Holanda, un virtuoso brasiliano, e la combinazione delle corde pizzicate.
E cosa ti piaceva appunto di questa arpista? Cosa ti ha colpito nel
capacità
suo manovrio?
Improvvisativa. È assolutamente fantasioso, interessante, non banale, assolutamente dentro il ritmo. Ma lui è fantastico, l'ho sentito più di una volta dal vivo, lui è fantastico.
Beh, qui il problema è che l'improvvisazione in conservatorio ancora fa fatica ad essere insegnata, ad essere in qualche modo tramandata, no?
È molto difficile. Sì.
È difficile.
Sì, questo è difficile. Cioè, diciamo, o fai il jazz, allora lì ovviamente te lo insegnano per forza di cose, ma nelle classi di classica no. Non si usa.
Beh, per voi arpiste, tanto per citare un altro maschio, Andreas Vollenweider ha un po' indicato
il
la via, no?
il capostipite sì. di tantissimi arpisti adesso, cioè anche da Vincenzo Zitiello a Raul Moretti, che è un arpista italiano sardo, che lui si usa un'arpa piccolina, l'elettroacustica veramente suona anche la classica, sì. Diciamo, lui si occupa molto
in realtà
di...
lui non è sardo, però vive in Sardegna.
Sì. Ma lui ama citarsi sardo.
Ormai ama citarsi sardo.
E beh, Raul fa tutta una serie di progetti audiovisivi anche con l'arpa, cioè sono tantissime strade.
Dunque Nicoletta Sanzin è molto generosa perché sta citando tantissimi colleghi.
Noi vogliamo sentire lei,
no,
ovviamente.
A questo punto è giunto
ovviamente.
Il momento. Perché,
e tra l'altro l'organico è lo stesso di quello che abbiamo appena sentito, ovvero un duo, ma un duo con il violino. Esiste letteratura originale?
Sì.
In quest'ambito, perché purtroppo, ahi noi, dobbiamo sottolinearlo, l'arpa, a differenza del pianoforte, ma anche di molti altri strumenti, non dispone di una letteratura sterminata.
No, purtroppo no. Però c'è tanta robina che si può
trovare. E ci sono dei capolavori fantastici, penso a Debussy.
Parliamo dei maestri,
ecco, esatto,
dei grandi
quindi
maestri.
Qualcosina avete, sì. anche a livello di formazione con orchestra, quindi solista. Insomma, Reinhold Glier ad esempio, ma...
Glier, poi c'è il fantastico concerto di Ginastera per arpa,
perché
quello
è
spettacolare, e poi c'è Lutoslavski, il doppio concerto per arpa e oboe orchestra, che quello è una cosa da scoprire secondo me, come nel repertorio del Novecento, cioè purtroppo non viene tanto eseguito perché richiede un'orchestra con una sezione percussiva fantastica, perché le percussioni sono molto importanti in Lutoslavski. Io ho avuto la fortuna di farlo a Lubiana ed è stato il coronamento di un mio sogno proprio, perché ci tenevo un sacco a farlo e mi sono divertita tanto.
È molto delicato garantire l'equilibrio lì sonoro,
sì,
no?
Sì.
Tra arpa e orchestra.
Sì,
qualche
sì.
Volta magari si ricorre anche a un piccolo aiuto.
Qualcuno usa l'amplificazione, altrimenti diciamo che la cosa più divertente, più semplice, anche più naturale è mettere l'arpa sotto una pedana sotto lo strumento, in modo tale che ci sia una piccola amplificazione naturale e il suono possa scorrere meglio.
Avete mai pensato a un megafono? No. Mi ha guardato, mi stava uccidendo.
Bello.
Sono partiti dei piccoli pugnali verso di te.
Sì, molto
perdonaci,
bello.
È perché a questo punto
dicevamo violino e arpa. Il violino è quello di Liliana Bernardi, con la
me
quale
la paghi,
ecco, questo sì, ti aiuto anche. Allora, Viaggio italiano per violino e arpa, il titolo del disco pubblicato da Alfa Music. Dicevo, con Liliana Bernardi lavori o hai lavorato per quanto? tanto come vi siete incontrate.
Noi stiamo continuando a lavorare, siamo state colleghe in Conservatorio Benevento, complice una tournée, un viaggio dell'orchestra all'estero, ci siamo conosciute, lei faceva il primo violino, io suonavo in orchestra, e poi da lì è nata un'amicizia immediata che è sfociata poi nel disco.
E noi ascoltiamo da quel disco il primo brano.
L'elegia di Tedeschi, ma in questo caso ho bisogno di un aiuto sul nome. Perché LM
Luigi Maurizio.
Ah, bravo, e dove l'hai visto?
Lo conosco.
Ah, lo conosco.
Mio lontano parente.
È un tuo parente, Luigi. Ma allora, vabbè. Un'elegia, quindi, l'opera 22 di Luigi Maurizio Tedeschi, vissuto tra il 1867 e il 1944. Un autore che mi manca, devo ammetterlo.
Beh, lui è stato un arpista. Un arpista didatta a Milano, che ha scritto delle tante cose belline che non si conoscono, però diciamo che molte vengono usate a scopo didattico, cioè nei percorsi così in conservatorio, o fuori, comunque a livello didattico ha scritto tante piccole cosine carine, e poi ha appunto questi tre pezzi che sono per violino e arpa. Lui ha ipotizzato anche la possibilità di farli col violoncello e l'arpa, per cui ha previsto una versione anche con il violoncello, ma col violino sono molto belle. Sono tre pezzi che appunto dedicate a questa formazione.
E noi ascoltiamo l'elegia, come dicevo, Nicoletta Sanzin, nostra graditissima ospite oggi, con lei il violino di Liliana Bernardi.
Thank you.
L'afflato romantico dell'elegia opera 22 di Luigi Maurizio Tedeschi, afflato anche lirico e a tratti perfino operistico, no? Mi viene da dire, qui con Liliana Bernardi al violino e Nicoletta Sanzin all'arpa. Si è creata una certa atmosfera,
ma sì, vogliamo distruggerla subito.
Proviamo. C'era anche un'arpa qui, si sentiva sì. Poco, perché, sì. Diciamo, era
telefonato illegale della sì. Famiglia Tedeschi e sì. Ci ha querelato entrambi, ah. Te lo dico.
Ma tu non eri parente, scusa.
Beh, no? Sì, però adesso vedrò cosa potrò fare. Ma,
dunque, insomma. Un omaggio del buon vecchio Jan Lemmy, ormai defunto purtroppo, sì. Lo salutiamo, però magari sì, ci ascolta sì, da qualche sì. Parte, ai Ramones, erano però, molto quindi, amici.
Motorhead che omaggiano i Ramones.
I Ramones, sì, è come dire...
E lo facciamo entrare tu? Gli no. Elefanti soprattutto.
No, ma davvero era che cos'era? Scusa.
Non lo so. Aspetta. Adesso, scusi, ogni tanto ci sono sì. Queste incursioni, sarà una radio privata che si...
No, questo non doveva succedere però. Vabbè, pronto.
Noi siamo dei privilegiati, non dobbiamo nascondercelo e dobbiamo ripetercelo a scadenza regolare per non dimenticarlo.
Sì, beh, io me lo ripeto
a
sempre.
A proposito di cosa?
Non sappiamo.
Però, e chi è?
Ma, dunque, il display dice che è Fabio Luisi, direttore, ecco. Poi chiederemo a Nicoletta se lo conosce, forse ha chiamato perché l'ha riconosciuta, non lo so. Maestro!
La musica è bella, è bellissima, è un nutrimento sì. Dell'anima e sì. Sarebbe terribile se non ci fosse la musica e se non avesse questa importanza nella nostra vita. Mm. Però i valori della vita sono... altri, nella scala delle importanze la musica è in alto ma non è ai primi posti.
Ecco, e quindi pronto, però non ci ha detto, no, voglio dire, nella tua scala dove sta la musica? È molto in alto, ma non
molto
è...
in alto, ma non sta al primo posto.
Cioè, uguale,
sottoscrivo.
Allora, il maestro Luisi, però... che noi tutti apprezziamo come stimatissimo direttore d'orchestra, tra l'altro ha lavorato anche in Svizzera con l'orchestra de la Suisse Romande e poi ha diretto molte importanti orchestre, dalla Staatskapelle di Dresda, i Wiener Sinfoniker. E dicevo, Nicoletta, ti è capitato di incrociare?
Con lui no, ancora no, diciamo.
Ancora
speriamo,
no.
Speriamo
può presto. Succedere, sì. Insomma, è uno dei nomi più importanti della direzione d'orchestra a livello internazionale, quindi siamo onorati del fatto che ci ascolti.
Sì.
Che dire, quello che ha detto è sì. Ampiamente sottoscrivibile.
Sì, sì. Vabbè, possiamo chiedergli se appunto questo tipo di dicotomia l'ha dovuta subire Nicoletta Sanzin, se ha dovuto scegliere a un certo punto tra la vita e la musica.
Eh beh, sì.
Tante volte, sì. Forse, sì.
Tante volte, poi però devi, una volta fai un po' di qua, la bilancia deve... deve andare un piatto un po' di qua, un po' di là, insomma, però diciamo che senza la musica non penso di poter vivere sicuramente. Poi è chiaro che fai delle scelte, sono sposata, quindi ogni tanto qualche compromesso c'è. Sì.
E quando è che te ne sei accorta che però senza la musica non potevi vivere? Qual è stato proprio il momento in cui hai sentito la scintilla che era la cosa, insomma, che avrebbe cadenzato la tua vita?
Quando ero proprio ancora in fase di studio, 14 anni. Cioè io proprio a 14 anni ho deciso che questo doveva essere quello che avrei fatto nella vita. E sembra tante volte ridicolo a dire adesso anche ai tuoi allievi, insomma, che a 14 anni tu sapevi che questo sarebbe stato il tuo futuro, cioè che volevi che questo fosse il tuo futuro, però è vero. Io a 14 anni ho deciso farò questa scuola perché quell'anno faccio l'esame, quell'anno faccio la maturità, quell'altro l'anno faccio il diploma, poi vado a studiare, poi vado a fare, e si è realizzato.
Quindi
con tutte le cadute normali, insomma, perché ovviamente i percorsi di come tutti i lavori, credo, ma insomma le audizioni che vanno male, un concorso che pensavi che andasse male invece va bene, degli incontri mancati, degli incontri fortuiti, quindi tu, i classici percorsi della vita.
Beh, quindi il direttore, insomma, ha fatto bene a intervenire anche in questo modo,
beh,
un po' scomposto.
Lo ringraziamo. Bene.
Cioè, aveva questi elefanti a precederlo che,
ma
vabbè,
che non sappiamo, da dove vengano, non indaghiamo. E beh, nella scala di valori di Fabio Luisi, ma credo anche nostra, in alto, oltre alla musica, dovrebbe esserci la salute. Quindi in che posizione la mette il maestro Fabio Luisi non lo sappiamo. O il mangiare sano. Ma suonare e mangiare sano si può in contemporanea.
Sì.
Non so se ti è mai capitato di vedere dal vivo la Vegetable Orchestra,
no, certo.
Che è un gruppo, si tratta di un gruppo nato in Germania nel 1998, che suona un po' tutti i generi, questo ci piace, molto babilonico, ricavando ogni strumento da un vegetale diverso. Quindi loro la mattina del concerto vanno al mercato, comprano dei vegetali e da questi ricavano degli strumenti. Tu un po' assenti e un po' dissenti, come
no,
mai?
No, dissento perché mi sa che sono viennesi.
Sono viennesi, ma il gruppo è nato in Germania.
Nato in Germania, allora, allora
c'è stato l'Anschluss anche lì, in questo caso.
No, quello sì. Che sottolineavo è che alla fine del concerto loro tutte le volte, dopo aver fatto la spesa al mercato, fanno il minestrone con gli strumenti,
esatto,
che hanno suonato e lo servono al pubblico.
Vedi che si può suonare e mangiare sano in contemporanea,
è vero,
con la
vegetazione.
Table Orchestra. Pazzesco, sembra musica elettronica poi,
sì,
a tratti.
Sì, sì,
c'era anche un cetriolofono, ti piace?
Sì,
non so che rumore, ma insomma la Vegetable Orchestra, questo Scoville tratto dal terzo album della formazione pubblicato nel 2010 che abbiamo dedicato a Fabio Luisi, ai lui, non so se è contento.
Prima o poi magari li dirigerà.
Beh, può essere, perché hanno un direttore, non lo so.
No,
io
di
non
solito
li ho visti.
No, tu... però magari un progetto speciale. No, li ho visti e fanno tutto da solo, sono una specie di collettivo, per cui... cui non credo ci sia il direttore, però magari in un progetto
magari
speciale.
Ma noi vogliamo tornare alla musica, sì, di Nicoletta Sanzino, sì, ovviamente, anche perché dicevamo in apertura che il suo repertorio è assai vasto e oggi non riusciremo ad attraversarlo tutto evidentemente, ma ci ha portato un disco sfizioso che facciamo fatica a decifrare, però anche proprio
ma adesso ce lo spiega
ce lo spiega lei. Sì, sì, sì.
Allora, questo qua è la raccolta di alcune composizioni di un autore sloveno, Rok Golob, giovane, e un ragazzo giovane, The Planet of Life. All'interno di questo CD c'è anche un concerto che lui scrisse per me e il flautista con cui suonavo all'epoca in Slovenia, Matej Zupan, che si chiama A Story from an Ancient World, e con classica forma da concerto in tre movimenti. Solo che l'organico è partito dall'arpa e flauto e c'è tanta altra cosa dentro, c'è un'orchestra d'archi, ci sono un elemento vocale, insomma, delle vocalist che sono state messe. Secondo me è interessante, l'ho portato proprio perché non è il classico concerto arpa orchestra, arpa flauto orchestra, ma insomma l'arpa si può utilizzare in varie maniere.
Ad alto tasso babilonico.
Sì, beh, sì. Poi scritto per lei, che non è un dettaglio da poco, immagino faccia piacere.
Sì,
oltre
fa piacere. Cioè, diciamo che l'elemento che è scritto per me è forse l'ultima cosa a cui ho pensato. Mi piaceva proprio come idea di composizione diversa, come si possa scrivere comunque bene in maniera classica utilizzando anche altri elementi.
Ma ci ha incuriosito, sì, tantissimo.
Questo è il movimento lento, Isra e Samuel.
Thank you.
Rok Golob, un giovane compositore sloveno, classe 1975, e io ringrazio Nicoletta Sanzin anche a nome del nostro pubblico per avermelo fatto scoprire. È uno di quegli autori che fanno del bene, secondo me, alla musica contemporanea, nel senso che non respingono di primo acchito gli ascoltatori o non costringono ad entrare in mondi spesso spigolosi, no?
Sì, infatti, cioè, diciamo che l'ho portato proprio perché mi sembrava carino far conoscere. Diciamo che in Slovenia io ho lavorato parecchi anni e c'è un mondo di giovani compositori, anche anziani, ma diciamo anche di giovani compositori molto vivace su tutti i fronti, cioè sia dal punto di vista, diciamo, melodico, comunque, che non, come hai detto tu giustamente, che non respingono subito il pubblico, sia anche dal punto di vista della sperimentazione della musica elettronica. Io ho avuto la fortuna di collaborare con molti di loro quando ero prima ARPA a Lubiana, ed è peccato che, diciamo, resta tutto quanto molto fermo lì, non si conoscano molto fuori.
Non siamo abbastanza permeabili,
infatti. Quello che, quando io ho lasciato l'orchestra e sono rientrata in Italia per vari motivi, ho sofferto di più proprio la mancanza della possibilità di fare musica contemporanea più frequentemente, di andare anche a fruire di musica contemporanea, perché la musica contemporanea si ritrova spesso, viene ghettizzata, un po' come i fumatori,
sì,
no?
Anche perché, cioè, è un termine che continua a spaventare.
Esatto.
È sbagliato, appunto,
è sbagliato.
E autori come Golob insegnano il contrario.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E oggi è durissima, è povero anche il cavallo, in realtà.
Sì, questa alla fine sfida ci lascia,
sì,
tramortito.
No. Ricordiamo agli ascoltatori che nessun equino è stato molestato per realizzare questa sfida.
Nessun elefante, anche.
Ah, quelli di, quello in realtà.
Il responsabile è il direttore.
Sì, è Fabio noi. Luisi, è lui che li ha evocati.
Allora, che succede?
È una sfida, una vera e propria sfida. No, tu stai tranquilla, Nicoletta, nel senso che sei in questo momento.
Ma.
E diventi il nostro giudice
inappellabile.
E dovrai quindi attribuire la vittoria a uno dei due.
Anzi, la tua dose di sadismo la puoi proprio applicare.
Assolutamente. Sì. Oggi, tra l'altro, una bella lotta, vedo, perché sarà una bella lotta.
Sì.
Allora, c'è un tema intanto. Il tema dice strumenti fuori bordo. Che vuol dire?
Strumenti particolari, bizzarri,
sì, oppure,
modifiche.
Oppure strumenti ordinari, diciamo, che siamo
utilizzati,
abituati ad ascoltare, ma utilizzati in ambiti particolari, strani, diversi.
Esatto.
E parte lui.
Parto io col mio bene amato John Cage.
Eccolo lì.
Tra l'altro, dopo tutto quello che ci ha detto la nostra ospite sull'importanza anche di continuare ad ascoltare musica contemporanea, eccetera.
Ti senti la vittoria in tasca,
però,
ho capito. Va bene.
No,
bene,
in realtà vi faccio sentire una pagina del 1942 di John Cage, che sono proprio gli anni in cui cominciava a elaborare la scrittura sul pianoforte preparato, che in realtà, per quanto alcuni continuano a vederla in maniera un po' oleografica, in realtà è stato un esperimento di, come sempre, apertura e accettazione da parte di John Cage. Ha allargato lo spettro, in questo caso ha introdotto anche per l'ennesima volta l'attenzione nei confronti non soltanto del suono, non soltanto del silenzio che ha elaborato in altre pagine, ma anche del rumore, delle possibilità timbriche del rumore che ha ricavato naturalmente modificando e preparando appunto il pianoforte. Il pezzo in questione, in questo caso, è interpretato da Markus Interhauser, e il pezzo è And the Heart Shall Beat Again, è una pagina memorabile, come spesso succede a John Cage, sono partigiano, abbi pazienza,
è in ginocchio,
che mi porterà al trionfo.
Vabbè, sentiamo. Thank you. Beh, sei subdolo e infido, devo dire. Qui che c'erano perché? Anche suoni che potevano così in qualche modo evocare un suoni di arpa stoppata. Insomma, se vai a blandire la nostra ospite.
Beh,
bravo.
Lui era un sognatore pragmatico, perché no. Aveva bisogno a un certo punto di un gruppo di percussionisti, non aveva il budget e si è inventato il piano preparato, che mi sembra
I percussionisti invece li aveva Macito nella sua orchestra, lo sai. Beh, è stato uno dei padri dell'Afro-Cuban Jazz. In realtà Francisco Raúl Gutiérrez Grillo si chiamava.
Così corto?
Insomma, Macito per gli amici. Aveva una big band fantastica. Questa è una registrazione del 1951 e non occorre dire altro se non il titolo, Oboe Mambo. L'oboe solista di Mitch Miller qui con la big band di Macito, oboe mambo. Beh, uno strumento decisamente fuori bordo, in questo caso, nel senso fuori contesto.
Insomma, non siamo abituati a sentirlo.
Che idea ha avuto?
A mambeggiare.
Nel 1951 Macito. E con questo dobbiamo chiedere a Nicoletta Sanzin. Sì. No, pensavo di aver già vinto, ma vabbè.
No,
mi mettete in una bruttissima posizione, perché adoro che la musica contemporanea mi piace, adoro le percussioni,
però
posso fare un ex aequo?
Puoi farlo, però
a voi piace vedere il sangue.
Tu sei abituata a scegliere, no? Anche sei spesso in commissioni che insomma devono selezionare giovani arpiste meglio.
Ci sono anche
arpisti che sono più bravi, ormai lo sapevi, l'hai detto tu.
Non mi rimangio le parole da...
giustamente. No, dai, insomma,
vince Valerio.
Allora ti sei meritata l'ultima domanda, che era se ti è mai venuta voglia di preparare l'arpa.
Ma sai che l'ho fatto? Cioè, qualche volta tocca farlo. Ci sono delle ho fatto delle composizioni, allora qualcosa di cramb dove dovevo inserire la carta velina. Ovviamente sì, le prepari prima, cioè poi ci sono dei pezzi anche di Bernard Andress in cui le devi mettere. Poi una bellissima trio sonata per arpa, oboe e viola, arpa, oboe e viola / oboe d'amore di Isan Yun in cui nella parte centrale, che è tutta giocata intorno alla nota La, cioè gioca tutto intorno assieme, devi inserire un foulard di seta nelle corde basse. Quindi insomma, diciamo, degli utilizzi, oppure preparare i quarti di tono prima, cosa fatta per esempio per Takemitsu. Quindi,
ci si è aperto un mondo.
Certo.
È bellissimo. Vabbè, vediamo di ascoltare presto anche l'arpa preparata.
Io avrei un'altra domanda, no?
Prego,
non so se posso. Ti è mai capitato di recarti sul luogo di un concerto in macchina e, ripassando mentalmente il brano, di confondere i pedali della macchina con quelli dell'arpa? Pericolosissimo, tra l'altro.
No, quello no, perché piuttosto io muovo tanto le dita sul volante, quindi, quello più che pericoloso.
Ecco, no, beh, ma
la
sarebbe
diteggiatura sul volante.
Ma anche coi pedali, insomma, potrebbero fare dei
una
disastri.
Freccia con le mani.
Ecco, detto questo,
abbiamo chiuso quasi il nostro percorso.
Sì, ma lo chiudiamo nel migliore dei modi, con un altro regalo sonoro di Nicoletta Sanzin. Cosa ci ha portato?
Cosa ci hai portato?
Questo è uno dei primi dischi che ho fatto in duo, musica da camera, con lo stesso flautista con cui avete sentito il pezzo di Rocco Golob, Matej Zupan. Si chiama Between, un disco abbastanza vecchiotto, però mi piaceva portarlo per presentare, insomma, due momenti tratti dai cinque piccoli duetti di Jean Francais per arpa e flauto.
Ah, che bello! Jean Francais è un autore che mi piace molto.
Sì, è un altro di quello che corrisponde al profilo che dicevi prima, insomma. Sì, non ha mai accettato la tonalità troppo cattiva.
Sì, in realtà è stato relegato in un angolo, diciamo, dagli avanguardisti in vita spesso, proprio perché lui, insomma, era legato alla tonalità,
esatto.
È rimasto lì.
Esatto.
E oggi sta tornando di moda.
Sì, e allora per questo motivo mi sembrava carino portare, non è uno dei più recenti, anzi, però mi piaceva presentare questi.
E noi ascolteremo due movimenti, la canzonetta e il sogno.
Esatto.
Li mettiamo insieme e ci salutiamo con questo, sognando beatamente.
Sognando,
insieme,
beh, ringraziamo sempre. Nicoletta Sanzin, che è stata con noi, è stata al gioco anche
Grazie
di
a voi.
Babilonia. E ai nostri ascoltatori diamo appuntamento settimana prossima. In realtà potete passare l'intera settimana riascoltando tutte le puntate di Babilonia
e soprattutto
in
mantenendo
podcast.
La curiosità viva, che
sì,
è la cosa che ci
è fondamentale.
Di più.
Ah, e salutiamo anche il maestro Fabio Luisi.
Sì, mi raccomando agli elefanti soprattutto.
Esatto. Un saluto a tutti.